fratelli vescovi, cari sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrati, seminaristi, cari operatori pastorali, fratelli e sorelle, laudetur Iesus Christus. Sono felice di essere nuovamente qui dopo aver condiviso con voi il 52° Congresso Eucaristico Internazionale. È stato un momento di grande grazia. Sono certo che i suoi frutti spirituali vi stanno accompagnando. Ringrazio Monsignor Beres per il saluto che mi ha rivolto e per aver raccolto il desiderio dei cattolici d'Ungheria con le seguenti parole: in questo mondo che sta cambiando vogliamo testimoniare che Cristo è il nostro futuro. Cristo. Non il futuro è Cristo, no, Cristo è il nostro futuro. Non cambiare le cose, no? È una delle esigenze più importanti per noi. Interpretare i cambiamenti e le trasformazioni della nostra epoca cercando di affrontare al meglio le sfide pastorali con Cristo in Cristo. Niente fuori del Signore, né niente lontani del Signore. Ma ciò è possibile guardando a Cristo come nostro futuro. Egli è l'Alfa e l'Omega. Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente, il principio e la fine, il fondamento, la meta ultima della storia dell'umanità. Contemplando in questo tempo pasquale la sua gloria, di Lui che è il primo e l'ultimo, possiamo guardare alle tempeste che a volte si abbattono sul nostro mondo, ai cambiamenti rapidi e continui della società, e alla stessa crisi di fede dell'Occidente con uno sguardo che non cede alla rassegnazione e che non perde di vista la centralità della Pasqua, cioè Cristo risorto, centro della storia e il futuro. La nostra vita, per quanto segnata dalla fragilità, è saldamente posta nelle sue mani. Se dimentichiamo questo, anche noi, pastori e laici, cercheremo mezzi e strumenti umani per difenderci dal mondo, chiudendoci nelle nostre oasi religiose, comode, tranquille. Oppure, al contrario, ci adegueremo ai venti cangianti della mondanità e allora il nostro cristianesimo perderà vigore e smetteremo di essere sale della terra. Tornare a Cristo come il futuro per non cadere nei venti cambianti della mondanità, che è il peggio che può accadere alla Chiesa, una Chiesa mondana. Queste sono perciò le due interpretazioni, vorrei dire le due tentazioni da cui sempre dobbiamo guardarci come Chiesa. Una lettura catastrofista della storia presente che si nutre del disfattismo di chi ripete che tutto è per tutto, che non ci sono più i valori di una volta, che non si sa dove andremo a finire. È bello che il reverendo Sandor abbia manifestato la sua gratitudine a Dio che lo ha liberato dal disfattismo. E cosa ha fatto della sua vita? Una grande cattedrale? No, una piccola chiesa di emergenza, di campagna. Ma l'ha fatta. Non si è lasciato vincere. Grazie, fratello. E poi l'altro rischio, quello della lettura ingenua del proprio tempo, che invece si fonda sulla comodità del conformismo e ci fa credere che in fondo vada tutto bene, che il mondo ormai è cambiato e bisogna adeguarsi senza discernimento. È brutto quello. Ecco, contro il disfattismo catastrofico e il conformismo mondano, Il Vangelo ci dona occhi nuovi, ci dona la grazia del discernimento per entrare nel nostro tempo con un atteggiamento accogliente, ma anche con uno spirito di profezia. Quindi con accoglienza aperta alla profezia. Non mi piace usare l'aggettivo profetico, si usa troppo. Sostantivo, profezia. Noi stiamo vivendo una crisi dei sostantivi e andiamo tanto spesso agli aggettivi. No, profezia. Spirito, atteggiamento accogliente, aperto, ma con profezia nel cuore. A tale proposito vorrei soffermarmi brevemente su una bella immagine usata da Gesù, quella della pianta di fico. Ce la offre nel contesto del Tempio di Gerusalemme. A chi stava ad ammirare le sue belle pietre e viveva così una sorta di conformismo mondano, riponendo la sicurezza nello spazio sacro e nella sua solenne impotenza, Gesù dice che non bisogna assolutizzare niente su questa terra, perché tutto è precario e non resterà pietra su pietra. Stiamo leggendo in questi giorni nell'Ufficio Divino il libro dell'Apocalisse, dove ci fa vedere che non resterà pietra su pietra. Ma allo stesso tempo il Signore non vuole indurre allo scoraggiamento o alla paura, e perciò aggiunge: quando tutto passerà, quando crolleranno i templi umani, accadranno cose terribili e ci saranno violente persecuzioni, allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvi con grande potenza di gloria. Ed è qui che invita a guardare l'albero di fico. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino e alle porte. Siamo dunque chiamati ad accogliere come una pianta feconda il tempo che viviamo, con i suoi cambiamenti e le sue sfide, perché proprio attraverso tutto ciò, dice il Vangelo, il Signore si avvicina. E intanto siamo chiamati a coltivare questa nostra stagione, a leggerla, a seminare il Vangelo, a portare i rami secchi del male, a portare frutto. Siamo chiamati a un'accoglienza con profezia. Accoglienza con profezia. Si tratta di imparare a riconoscere i segni della presenza di Dio nella realtà, anche laddove essa non appare esplicitamente segnata dallo spirito cristiano e ci viene incontro con il suo carattere di sfida o di interrogativo. E al contempo si tratta di interpretare tutto alla luce del Vangelo, senza farsi mondanizzare. State attenti, senza farsi mondanizzare, ma come annunciatori e testimoni della profezia cristiana. State attenti al processo di mondanizzazione. Cadere nella mondanità forse è il peggio che può accadere a una comunità cristiana. Vediamo che anche in questo paese, dove la tradizione di fede rimane ben radicata, si assiste alla diffusione del secolarismo e a quanto lo accompagna, il che spesso rischia di minacciare l'integrità e la bellezza della famiglia, disporre i giovani a modelli di vita improntati al materialismo e all'edonismo, di polarizzare il dibattito su tematiche e sfide nuove. E allora la tentazione può essere quella di irrigidirsi, di chiudersi e di assumere un atteggiamento da combattenti. Ma tali realtà possono rappresentare delle opportunità per noi cristiani perché stimolano la fede e l'approfondimento di alcuni temi e invitano a chiederci in che modo queste sfide possano entrare in dialogo col Vangelo, a cercare vie, strumenti e linguaggi nuovi. In questo senso Benedetto XVI ha affermato che le diverse epoche di secolarizzazione vengono in aiuto alla Chiesa perché hanno contribuito in modo essenziale alla sua purificazione e riforma interiore. Le secolarizzazioni, infatti, significarono ogni volta una profonda liberazione della Chiesa da forme di mondanità. Davanti a qualsiasi sorta di secolarizzazione c'è una sfida e un invito a purificare la Chiesa di ogni sorta di mondanità. Torniamo su questa parola, mondanità, che il peggio, cadere nella mondanità, è peggio che ci può accadere. È un paganesimo soft, un paganesimo che non ti toglie la pace perché... Perché? Perché è buono? No, perché tu sei anestetizzato. L'impegno ad entrare in dialogo con le situazioni di oggi chiede alla comunità cristiana di essere presente e testimoniante, di saper ascoltare le domande e le sfide senza paura o rigidità. E questo non è facile nella situazione attuale, perché non mancano anche all'interno delle fatiche. In particolare, vorrei sottolineare il sovraccarico di lavoro per i sacerdoti. Da un lato, infatti, le esigenze della vita parrocchiale e pastorale sono numerose, ma dall'altro le vocazioni calano e i preti sono pochi, spesso avanti negli anni e con qualche segno di stanchezza. Questa è una condizione comune a molte realtà europee, rispetto alla quale è importante che tutti, pastori e laici, si sentano corresponsabili, anzitutto nella preghiera, perché le risposte vengono dal Signore e non dal mondo, dal tabernacolo e non dal computer. E poi nella passione per la pastorale vocazionale, cercando i modi per offrire con entusiasmo ai giovani il fascino della sequela di Cristo anche nella speciale consacrazione. È bello quanto ci ha raccontato Sor Cristina, ma è stata una vocazione difficile, perché questa, per diventare domenicana, è stata aiutata di un sacerdote di un altro ordine, non ricordo, poi di un francescano, poi dei gesuiti con gli esercizi, e alla fine è diventata domenicana. Brava, bel percorso hai fatto te. È bello quello che lei ci ha accortato circa discutere con Gesù sul perché chiamasse proprio lei. Voleva che chiamasse le sorelle, non lei, no? C'è bisogno di chi ascolta e aiuta a discutere bene con il Signore. E più in generale c'è bisogno di avviare una riflessione ecclesiale, uso la parola sinodale, da fare tutti insieme in quel senso, no? Per aggiornare la vita pastorale senza accontentarsi di ripetere il passato e senza paura di riconfigurare la parrocchia sul territorio, ma ponendo come priorità l'evangelizzazione e avviando un'alta collaborazione tra preti, catechisti, operatori pastorali, insegnanti. Siete già in cammino su questa strada. Per favore, non fermatevi. Cercate le vie possibili per collaborare con gioia alla causa del Vangelo e portare avanti insieme, ciascuno col proprio carisma, la pastorale come annuncio. Annuncio carismatico, cioè quello che muove le coscienze. È bello in tal senso quando quanto ci ha detto Dorina sul bisogno di raggiungere il prossimo attraverso la narrazione, la comunicazione, toccando la vita quotidiana. E qui mi fermo un po' per sottolineare il lavoro bello dei catechisti, questo antico ministerio. Ma ci sono posti nel mondo, pensiamo all'Africa per esempio, dove l'evangelizzazione la portano avanti i catechisti. Ma i catechisti sono delle colonne della Chiesa. Grazie per quello che fate. E ringrazio i diaconi e i catechisti che hanno un ruolo decisivo nel trasmettere la fede alle giovani generazioni, e quanti insegnanti e formatori sono impegnati nella generosità nel campo educativo. Grazie, grazie tante. Permettetemi poi di dirvi che una buona pastorale è possibile se siamo capaci di vivere quell'amore che il Signore ci ha comandato e che è dono dello suo Spirito. Se siamo distanti o divisi, se ci irrigidiamo nelle posizioni, nei gruppi, non portiamo frutto. Pensiamo a noi stessi, alle nostre idee, alle nostre teologie. È triste quando ci si divide perché anziché fare gioco di squadra, si fa gioco del nemico. Il diavolo è quello che divide. È un artista in fare questo. È la sua specialità. E noi vediamo i vescovi scollegati tra loro, i preti in tensione col vescovo, quelli anziani in conflitto con i più giovani, i diocesani con i religiosi, i presbiteri con i laici, i latini con i greci. Ci si polarizza su questioni che riguardano la vita della Chiesa, ma pure su aspetti politici e sociali, arroccandosi su posizioni ideologiche. Ma non lasciate entrare le ideologie. La vita di fede, l'atto di fede, non può essere ridotta a ideologia. Questo è del diavolo. Per favore, non farlo. Il primo lavoro pastorale è la testimonianza della comunione. Perché Dio è comunione ed è presente dove c'è carità fraterna. Superiamo le divisioni umane per lavorare insieme nella vigna del Signore. Immergiamoci nello spirito del Vangelo, radichiamoci nella preghiera, specialmente nell'adorazione e nell'ascolto della parola di Dio. Coltiviamo la formazione permanente, la fraternità, la vicinanza e l'attenzione agli altri. Un grande tesoro ci è stato messo nelle mani, non sprechiamolo inseguendo in realtà secondarie rispetto al Vangelo. E qui mi permetto di dirvi: state attenti al chiacchiericcio. Chiacchiericcio fra i vescovi, fra i preti, fra le suore, fra i laici. Il chiacchiericcio distrugge, ma è una cosa tanto bella il chiacchiericcio. Sembra una caramella di zucchero, no? È bello chiacchierare degli altri. Si cade spesso in questo. State attento, perché è la strada della distruzione. Se un consacrato o un laico che vive sul serio riuscisse a non sparlare mai di un altro, questo è un santo, una santa. Andate su quella strada. Niente chiacchiericcio. È difficile, padre, perché dalle volte uno scivola quel commento, quell'altro. Ma c'è un bel remedio contro il chiacchiericcio. C'è la preghiera. Ma c'è un altro bel remedio. Mordersi la lingua, sai? E ti mordi la lingua e niente chiacchiericcio.
Vigyázzatok arra, hogy ne legyen köztetek püspökök között, papok között, nővérek között, mert ez olyan, mint egy édes cukorka. Kellemes az elején, de nagy kárt tud okozni. És inkább arra biztatlak benneteket, hogy amikor azon a ponton vagytok, hogy ezt megtegyétek, hogy pletykáljatok, akkor inkább mondjatok egy imát, vagy harapjátok a nyelveteket. Ez sokkal többet fog használni, mint ha pletykálnátok.
D'accordo, d'accordo, niente che ha che dicho. E un'altra cosa vorrei dire ai preti, per offrire al popolo santo di Dio il volto del Padre e creare uno spirito di famiglia, cerchiamo di non essere rigidi, ma di avere sguardi e approcci misericordiosi e compassionevoli. Su questo voglio sottolineare una cosa. Con qual è lo stile di Dio? Il primo stile di Dio è l'atteggiamento di vicinanza. Lui stesso lo disse nel Deuteronomio. Dimmi, quali popoli ha i suoi dei vicini a loro come tu hai vicino me? Dio, l'atteggiamento di Dio è vicinanza, con compassione e tenerezza. Vicinanza, compassione, tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Ma andiamo su questo stile. Io sono vicino alla gente, aiuto la gente, sono compassionevole o condeno tutti? Sono tenero, soave?
Itt ismét megállnék egy pillanatra, és szeretnélek benneteket bizatni, hogy vegyétek fel Istennek a stílusát. Mi az Istennek a stílusa? Az, hogy közel áll hozzánk, már az Ószövetségben olvastuk ezt, gyöngéd hozzánk, és ugyanakkor mindig-mindig velünk van. Vegyétek fel bátran Istennek ezt a stílusát, ezt az utat.
Per quanto niente rigidità, no? Vicinanza, compassione e tenerezza. A questo proposito mi hanno colpito le parole di Don Joseph, che ha riportato alla memoria la dedizione e il ministero del suo fratello, il beato Janos Brenner, barbaramente ucciso a soli 26 anni. Quanti testimoni e confessori della fede ha avuto questo popolo durante i totalitarismi dello scorso secolo? Avete sofferto tanto. Il beato Janos ha vissuto sulla sua pelle tante sofferenze. Sarebbe stato facile per lui serbare il rancore, chiudersi, irrigidirsi. Invece è stato un buon pastore. Ciò che è richiesto a noi tutti, in particolare ai sacerdoti, uno sguardo misericordioso, un cuore compassionevole che perdona sempre, che perdona sempre, che perdona sempre, che aiuta a riconciliare, a ricominciare, che accoglie e non giudica e non caccia via, che incoraggia e non critica, serve e non chiacchiera. Questo atteggiamento, no? Questo ci allena all'accoglienza, un'accoglienza che è profezia, cioè a trasmettere la consolazione del Signore nelle situazioni di dolore e di povertà del mondo, stando vicini ai cristiani perseguitati, ai migranti che cercano ospitalità, alle persone di altre etnie, a chiunque si trovi nel bisogno. Avete in tal senso grandi esempi di santità, come San Martino. Il suo gesto di dividere il mantello con un povero è molto più che un'opera di carità. È l'immagine di Chiesa verso cui tendere e ciò che la Chiesa di Ungheria può portare come profezia nel cuore dell'Europa. Misericordia, prossimità. Ma vorrei ricordare ancora Santo Stefano, la cui reliquia è qui accanto a me. Egli che per primo affidò la nazione alla Madre di Dio, che fu intrepido evangelizzatore e fondatore dei monasteri e abbazie, sapeva bene anche ascoltare e dialogare con tutti e occuparsi dei poveri. abbassò per loro le tasse e andava a fare l'elemosina travestendosi per non essere riconosciuto. Questa è la Chiesa che dobbiamo sognare, una Chiesa capace di ascolto vicendevole, di dialogo, di attenzione ai più deboli, una Chiesa accogliente verso tutti, una Chiesa coraggiosa nel portare a ciascuno la profezia del Vangelo. Fratelli e sorelle carissimi, Cristo è il nostro futuro, perché Lui ha guidato la storia, Lui è il Signore della storia. Ne erano fermamente convinti i vostri confessori della fede, tanti vescovi, sacerdoti, religiosi e religiosi martirizzati durante la persecuzione ateista. Essi testimoniano la fede granitica degli ungheresi. E questo non è esasperazione, io sono convinto. Voi avete fede granitica e ringraziamo Dio di questo, no? Desidero far memoria del Cardinale Mezzenti, il quale credeva nella potenza della preghiera al punto che ancora oggi, quasi come un detto popolare, qui si ripete: se ci saranno 1 milione di ungheresi in preghiera non avrò paura del futuro. Milioni. Siate accoglienti, siate testimoni della profezia del Vangelo, ma soprattutto siate donne e uomini di preghiera, perché la storia e il futuro dipendono da questo. Io vi ringrazio per la vostra fede e per la vostra fedeltà, per tutto il bene che siete e che fate. E non posso dimenticare la testimonianza coraggiosa e paziente delle suore ungheresi della Società di Gesù che incontrai in Argentina dopo che avevano lasciato l'Ungheria durante la persecuzione religiosa. Ma erano donne di testimonianze quelle, eh? Erano brave. Con la testimonianza mi hanno fatto tanto bene. Prego per voi perché sull'esempio dei vostri grandi testimoni di fede non siate mai colti dalla stanchezza interiore. Non siate colti da quella stanchezza interiore che ci porta sulla mediocrità. No. Andate avanti con gioia, la gioia. E vi chiedo di continuare a pregare per me. Grazie.